Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io sono Eugenio e con me, come sempre, ci sono Alessandro e Luca. Ciao ragazzi, come state?
Ciao, ciao Luca, come stai? Tutto bene?
Tutto bene. Ho rischiato perché a forza di montarle non facendo quasi mai l'intro, per me, io sono Luca e con me come sempre, ma non è così. Oggi però è una puntata particolare perché non è la classica puntata del Pointer Podcast, ma è la numero 150.
Ma come al solito, quando raggiungiamo i numeri tondi, diciamo sempre che però abbiamo iniziato dalla puntata numero 0, quindi la puntata numero 150
Esatto. Infatti, per non sbagliarci, abbiamo fatto sia la precedente che questa in cui eravamo soltanto noi, così abbiamo fatto entrambe e abbiamo fatto
giusto
in casa.
È vero. Però torniamo a essere tutti e tre, perché le ultime due eravamo solo io e te, quindi oggi è stato... E piccolo spoiler, la prossima saremo solo io e Alessandro, no? È diventato complicato essere tutti e tre, però almeno riusciamo a essere puntuali ogni
più. Nelle feste comandate siamo tutti insieme. E come sempre, nelle ultime puntate direi di partire con i Pointer Picks, che questa volta promettiamo saranno molto più corti della puntata precedente. Ci impegneremo. Vediamo se ci riusciamo.
Ho soltanto un singolo Pointer Picks. Sto guardando una serie che si chiama Beer su Disney Plus, di questo tizio che è uno chef. Non vi racconto troppo altro. È ambientata a Chicago. E è super super carina, non dico nient'altro veramente. Non so se voi l'avete già vista oppure no.
No, io un po' ti odio però, nel senso perché? Che questo Pointer Picks io l'ho fatto qualche tempo fa, ma tu non li ascolti quelli i miei consigli.
No, davvero,
è una persona orribile, è una persona
pazzesco.
Orribile, te l'ho detto anche a New York.
No, a New York, l'avevi già visto quindi?
Sei una persona orribile. Ah. Però apprezzo il point, è bella, è tanto sono d'accordo con te.
Però almeno di che parla, dimmelo, perché se no non riesco.
Ah, hai ragione, lui è uno chef super stellato, muore il fratello che aveva un ristorante a Chicago e lui lo riprende in gestione e da lì inizia a cercare di ritirarlo su, mettendo tutti in riga che erano tutti una banda di...
È tipo una comedy, quindi.
No, tutt'altro. E cioè, un pochino simpaticino, ma non okay. Fa troppo ridere. Sì, esatto.
Vado io anche, io super veloce. Ma perché... faccio come Ale, anche io l'avevo fatto già su Pointer Picks. Però vi ricordo, anzi dico che è uscita la stagione finale della fantastica signora Maisel, che per me è una delle serie più belle che ho mai visto. È la storia di questa ragazza, è ambientata negli anni... 50, 60, non lo so più o meno. E è la storia di questa ragazza che vuole fare la stand-up comedian. E non vi dico nient'altro.
Quante stagioni?
5, sta andando in onda la quinta e è l'ultima. E per me è bellissima. Cioè, fa tanto ridere, ma c'ha anche dei pezzi drammatici. È bellissima.
Io questa volta non ho serie TV, film, niente di quel tipo. In realtà ho scaricato una nuova serie TV da Apple TV Plus, quindi magari nella prossima puntata ne parlo, però non l'ho ancora vista, perché per ora mi stanno recuperando le ultime di Ted Lasso. E magari di Ted Lasso ne parliamo quando finisce la stagione, visto che se no diremmo sempre bellissima, ci sta piacendo un sacco. Invece magari lo diciamo soltanto alla fine. No, allora io vi voglio segnalare un episodio di un podcast, nello specifico l'episodio 326 di App Stories. Il titolo è della puntata è Return to macOS e praticamente parlano, è circa un'oretta, in cui i due host, che sono Federico Vitici e John, non ricordo, parla Vitici principalmente di come è tornato a usare macOS dopo anni in cui ha usato solo l'iPad, praticamente. E quindi va a analizzare un po' tutti i vari tool, software che ha usato da quando ha ricominciato a usare macOS e poi anche l'altro, John gli dà qualche suggerimento. Ora, alcuni di questi li conoscevo, mi hanno quasi convinto a provare quello che non è Alfred, che usa Alessandro.
Ah, ok, Raycast.
Raycast, poi però in realtà no, rimango fedele a Alfred per ora. Vediamo poi in futuro. E E di tutte le app che hanno detto, ce ne sono due che mi hanno abbastanza colpito e che penso che siano utili. A me sicuramente prima o poi mi saranno utili, penso anche agli ascoltatori. La prima si chiama Paletro e praticamente se usate macOS, le applicazioni diciamo più che sono più buone cittadine su macOS, se voi, cioè, di solito nella menu bar c'hanno un ultimo pulsante che è tipo help o aiuto, immagino in italiano, in cui c'è una barra per ricercare e quando voi cercate lì dentro potete trovare i comandi che stanno nelle altre impostazioni, insomma, dell'applicazione, no? Se per esempio adesso ho Chrome aperto per la registrazione, se cerco bookmark mi dice dove sta una impostazione che riguarda i segnalibri, i preferiti, e mi fa vedere come ci posso arrivare. Ora, non tutte le applicazioni lo fanno, purtroppo, tipo Audition non lo fa, quindi ogni volta che mi perdo una schermata di Audition in impostazione devo star lì a cercare su Google dove ritrovo questo. Invece la cosa che fa Paletro è, una volta che avete impostato uno shortcut per aprirlo, praticamente quello che fa nel momento in cui voi lo aprite con questa shortcut è aprirvi su schermo una, loro lo chiamano una command palette, praticamente immaginatevi Spotlight, ma invece di cercare su tutto il Mac praticamente cercate all'interno della menu bar, diciamo, dell'applicazione che state aprendo, o comunque nelle impostazioni. Quindi se la apro adesso su Chrome, di nuovo ho tutte le varie impostazioni, se cerco bookmark mi fa, con l'autocomplete tra l'altro, bookmark manager, bookmark di stub, always show bookmark bar e così via, e di ognuna mi dà anche la shortcut per aprirla. Quindi se io scrivo adesso new tab, per esempio command T, e secondo me è molto utile per queste app che non hanno già di base questa ricerca. Allora, è un'applicazione a pagamento, costa $7 se non mi sbaglio e c'è una trial di qualche giorno. Se avete l'abbonamento a setup è presente dentro setup. Però comunque, ok, io vi dico questa e l'altra, però se vi ascoltate tutto l'episodio secondo me trovate anche altri spunti interessanti. L'altra si chiama Pixel Perfect e risolve un problema che ho notato anch'io, perché quando ho scaricato nelle ultime settimane molte applicazioni client Mastodon su macOS, e il problema principale è che nella maggior parte dei casi erano app per iPad portate su macOS, quindi o con Catalyst o con semplicemente che gira su M1 e quindi girava anche su Mac. E ho scoperto oggi, vedendo la descrizione di quest'app, che le app di questo tipo girano, vengono scalate la grafica, insomma, il testo e tutto il resto dell'app viene scalato del 77% sul Mac. E quindi quello che succede è che le icone o il testo è molto piccolo e non si ingrandisce, e è anche un po' sfocato. Quello che fa quest'app praticamente aumenta, diciamo, la leggibilità, e una volta che aprite l'app avete l'elenco delle app che sono supportate, diciamo. Voi attivate le app su cui volete che questa cosa venga attivata e quindi viene fatta girare l'app con la risoluzione nativa, avete dei font leggibili più grandi senza dover avvicinarvi allo schermo, e soprattutto perdete anche quell'effetto un po' sfocato che c'è in queste app, purtroppo. Questo era il mio pointer Pix, e direi che adesso possiamo passare direttamente al tema principale della puntata, che è il tanto anticipato, e Alessandro non lo so se lo sa che l'avevamo già anticipato, perché nelle ultime due puntate che avevamo registrato non c'eri, ma l'avevamo anticipato abbastanza, che la puntata 150 sarebbe stata la puntata quantistica.
Ora, c'è dell'hype, quella che c'è e quella che non c'è contemporaneamente.
Esatto, infatti avevo pensato, no, adesso, siccome ci abbiamo avuto qualche difficoltà per trovare la data di registrazione, no? Noi la scorsa puntata avevamo detto la prossima settimana sarà la settimana della puntata quantistica, quindi potevamo sfruttare, e non l'abbiamo fatto, il fatto che magari non riusciamo a registrare, l'avremmo potuto dire è quantistica, quindi... In realtà
giusto,
c'è,
giusta,
ma
ragione.
Non c'è.
Però com'è nata questa puntata?
Esatto.
Diciamolo.
Io la introduco, poi lascio la parola subito a Alessandro, perché tanto questa puntata la fa lui e io e Gianni
possiamo anche andare via.
Ci riposiamo. è nata perché Alessandro ha fatto un workshop al Codemotion, un workshop alla Delphi Spisa, Ad FS Pisa in particolare abbiamo incontrato anche Yuna, e Yuna nella nostra pointer chat ha fatto un po' di domande su Quantum Computer, quindi avete capito che è una puntata che riguarda Quantum Computer. È il caso che ci spieghi qual è la differenza tra la computazione quantistica e la computazione classica, in modo che siamo tutti allineati all'incirca, perché poi a noi ce l'ha spiegato tante volte, io ancora non è che ce l'ho molto chiaro, quindi siamo un po' tutti allineati per capire un po' quello di cui parleremo dopo.
Allora, ve l'ho ripetuto tantissime volte, probabilmente questa parte iniziale saresti in grado sicuramente anche di dirla voi. A differenza della computazione classica, ci sono dei bit un po' strani in questo mondo quantistico, che si chiamano quantum bit, e seguono le leggi della fisica quantistica. Cosa significa questo? Vuol dire che hanno delle proprietà molto molto interessanti, tra cui ad esempio il bit quantistico, a differenza di quello classico, può essere contemporaneamente sia 0 che 1. E questo dici, ok, già è molto strana questa cosa, ma che cosa significa di più? Se avete due qubit e entrambi possono essere sia 0 che 1 contemporaneamente, tutte e due, allora vuol dire che hai quattro configurazioni che puoi manipolare contemporaneamente, perché c'è la 00, la 01, la 10 e la 11. Quindi in generale, ogni volta che aggiungi un qubit e questo va in qualche tipo di sovrapposizione, così si chiama quando il qubit non è più in modo fisso o lo 0 o l'1, allora diciamo è un... le risorse crescono esponenzialmente, come 2 alla n, dove n è il numero di qubit che hai a disposizione. Diciamo questo, c'è un esempio molto carino che metto sempre nelle slide di quando faccio qualche talk, esempio per le superiori, dove parlo delle dimensioni delle diciamo degli oggetti digitali, ad esempio foto, video, film e cose così. Ci sono anche delle dimensioni che probabilmente non conosciamo tutti, come ad esempio gli yottabytes, che sono un numero molto 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 grande, e tipicamente nella dimensione degli yottabytes si riesce a rappresentare la molecola di caffeina, quindi una cosa molto piccola ma che serve un sacco di spazio per poter essere rappresentata in modo corretto da un computer classico. Chiaramente queste dimensioni sui computer classici non ci sono, e quando devi andare a manipolare oggetti di questo tipo, molecole, in realtà vengono fatte le approssimazioni che sono comunque sufficienti per poter capire la realtà e analizzare l'evoluzione della molecola, come si compone tutto il resto. Però se questa cosa è un parallelismo un po' forzato per chi ne sa di quantum, però l'idea è che se ti servono degli yottabytes per poter rappresentare questa molecola di caffeina su un computer classico, invece nel mondo del quantum computer ti servono 160 qubit, perché devi fare 2 alla 160 e c'hai un numero grandissimo di spazio rappresentato, più o meno. Poi in realtà non è esattamente così, però questo vi dà un po' la scala di quante risorse in più può rappresentare un computer quantistico rispetto a un computer classico. Ebbene, però, c'è da dire anche questo, che il fatto di poter mettere in sovrapposizione le cose non è sufficiente di per sé per avere un qualche tipo di interesse nel mondo del mondo quantum computer. In realtà serve anche un altro fenomeno, che si chiama entanglement, che sostanzialmente mette in correlazione due qubit. Quindi, se io ho un qubit e ho due qubit, anzi, le entanglo, ok? La cosa interessante è che se io lo do un Eugenio e un altro a Luca, Luca guarda il suo qubit, vede che c'è uno, allora anche il qubit di Eugenio è uno allo stesso modo. Viceversa, se Luca vedeva che in quel qubit c'era lo zero, anche Eugenio avrebbe visto lo zero. Nota, per essere tutti super d'accordo con ciò, non è che c'è un trasferimento di informazioni alla maggiore della velocità della luce, perché in teoria uno dice, ok, c'avevo due qubit, non so che valore è, però so che quando lo do uno a Luca e lui lo vede e vede uno, allora automaticamente anche quello di Eugenio diventa uno. E lì uno potrebbe dire, ah cavolo, aspetta, c'è stato un trasferimento veloce di informazioni. In realtà no, perché io comunque quei qubit ve l'ho dati, voi eravate magari a distanza, di una certa distanza, e quindi comunque non è stata abbattuta la velocità della luce. Eu, hai una domanda, prego.
Sì, perché parto con le domande stupide, nel senso che quando tu dici nella realtà do un qubit a Eugenio e uno a Luca, che intendi? Cioè, io mi immagino che un computer quantistico abbia dei qubit che sono fisicamente anche legati tra loro. Sì. Quindi esiste poi nel caso pratico il separarli, darli a due persone che stanno a distanze diverse, non c'è collegamento, ma c'è questa
hai
cosa.
Ragione. No, no, hai ragione, questa è un'astrazione, okay. Nel senso che all'atto pratico una delle cose che in quanto un nel mondo della roba di computazione quantistica c'è molto interesse è la roba relativa alle quantum network, quindi utilizzare diciamo dei cavi speciali, probabilmente non so se lo usi in fibra o quant'altro, che ti permette di trasferire informazione quantistica tra due persone. Quindi comunque servirebbe in quel caso lì che fluisse informazione quantistica su quel cavo. Okay. Oggi, che io sappia, non c'è veramente qualcosa, però c'è molto interesse in questa direzione. Mi ricordo quando era al Fermilab stavano parlando che stavano cercando di realizzare una quantum network tra il polo del Fermilab e un'università a Chicago, e comunque era in continuo studio. Non ne so abbastanza, quindi se qualcuno ne sa di più riguardo alla quantum network, se c'è già qualche implementazione, magari scrivetecelo e diamo anche una letta a questa cosa.
Non vorrei dire una cazzata, però mi ricordo qualcosa su un primo utilizzo forse di una quantum network in Italia. Non so se ti ricordi, in un'università del nord Italia, ma non mi ricordo cosa è preciso. Poi...
sì, mi ricordo anch'io, era stata fatta per un evento, però non ho mai approfondito che cosa fosse, cosa effettivamente avessero fatto lì. Cioè, magari hanno usato una cosa quantum un pochino più, più rudimentale, ma l'hanno venduta poi come una cosa più grossa. Ci quindi sta. Non lo so cosa è stato fatto di preciso.
Ti però faccio un'altra domanda stupida. Vai. Prima parlavi della rappresentazione della molecola della caffeina, perché con un numero più basso di qubit riesce a rappresentare un qualcosa di molto più grande. Questo però è un caso specifico, perché poi in tutto il resto, quando si parla di, cioè, non possiamo ricondurlo ai file, non è lo stesso tipo di memoria, giusto?
No, esatto, non è lo stesso tipo di memoria. E un'altra cosa, ecco, mi ha dato il gancio top. Complicatissima oggi è memorizzare gli stati quantistici. Cioè, oggi abbiamo sui nostri computer gli hard disk, ci memorizziamo le immagini e poi le elaboriamo magari. Però sappiamo che l'immagine è sempre lì. Quindi tu non devi ricrearla da zero. Cioè, se tu scatti una foto, tu la metti sul tuo hard disk e rimane lì ferma. Su computer quantistici, invece, se tu scatti la foto, in realtà nel momento in cui la scatti devi anche usarla e farci qualcosa e ottenere un risultato. Se non ce l'hai, ok, se non puoi memorizzarla e devi usarla tutte le volte, significa che tutte le volte devi riscattarla da zero. E quindi questo è un grande problema di computer quantistici di oggi, perché soprattutto se vi immaginate di poter applicare tecniche di machine learning, AI o qualsiasi altra cosa relativa a questo ambito, dove servono a monte un sacco di dati, significa che tu hai dei dati classici e ogni volta che devi farci della computazione quantistica devi trasformarli in un formato che il quantum computer può leggere. E questo trasferimento, questo encoding dell'informazione da classica a quantistica ha dei costi e sono una delle barriere per i quali oggi gli algoritmi di AI hanno delle difficoltà a effettivamente poter essere deployati e utilizzati in modo efficace, assumendo di avere un quantum computer che funzioni. Quindi il problema dello storage della memoria è probabilmente uno dei maggiori cose che, se una volta sbloccate, abilita praticamente l'utilizzo del quantum computer in molti contesti. Prego, Luca.
Ma una domanda riguardo a questa cosa. Hai detto, se devo far girare un algoritmo di AI, devo ricreare i dati, no? Ogni volta che li tocco i dati, o una volta poi ci lavoro tante volte? Cioè, nel senso, tu di solito con i dati, no? Quando fai, cioè, il tuo modello di machine learning, c'hai tanti dati all'inizio, li passi nella rete, c'hai gli output, modifichi la rete, riprendi i dati e fai così tante volte, no? Tante epoche, in gergo, diciamo, tecnico. Ogni epoca devi anche ricreare i dati in questo caso, oppure la...
Sì.
Ok.
Devi sempre ricreare
ogni accesso
i tuoi dati
al dato.
Esatto. In qualche
modo... implica, cioè... Sì, diciamo, ogni accesso al dato, per ogni accesso al dato ci deve essere stata una creazione del dato, in pratica.
Esatto. C'è un teorema in quantum che si chiama no-cloning theorem, quale ti dice che non puoi copiare degli stati quantistici. Quindi, anche se tu lo crei una volta e lo copi tante volte, in un preciso istante per poterlo utilizzare contemporaneamente più volte, tu non lo puoi veramente copiare quel dataset. E poi l'altra problematica qual è? Che questi computer quantistici, sì, danno uno speed up potenziale, sperano di dare uno speed up rispetto a controparti di algoritmi classici, ma il vero problema è che il tempo che riescono a mantenere questi stati quantistici, che sono molto delicati, quindi ad esempio, supponi di averci il tuo dataset, l'hai incodato in uno stato quantistico, tu devi essere molto veloce a utilizzarlo, perché se lo tieni lì, ad esempio, più di un secondo, anche meno, il dato quantistico rappresentante il dataset si rompe e tu staresti andando a fare delle operazioni su uno stato quantistico che non è più il tuo dataset. Quindi devi buttare tutto quello che stai facendo. Vai.
Ma quando dici dato quantistico è per... Allora, forse... Nel senso, tu ti faccio una domanda di prima, diciamo, la leggo in questa. Sì. Perché prima parlavi della molecola della caffeina, ma sì, quella perché è così complicato rappresentarla? Cioè, nel senso, che tipo di dato è?
Allora, no, diciamo, quello era più un comparare il fatto che da una parte hai 160 qubit e ci puoi rappresentare un'informazione, cioè le risorse necessarie che ti permetterebbero di rappresentarlo.
Dicevo, una molecola effettivamente come la rappresenti in un...
Ah, e infatti non era un modo per dire che quella lì è il modo per descrivere la molecola, okay, di caffeina, ma è per quantificare la mole di dati che puoi in qualche modo rappresentare con i qubit. Diciamo, è un pochino... L'ho semplificata, paragone un po' più forzato.
Ok, no, adesso è più chiaro. Cioè, non è per dire che sul quantum computer rappresenti la molecola, ma per dire lì ti servirebbe questa quantità di dati, cioè questo spazio, in questo caso ti bastano 160 qubit.
Esatto, okay. esatto. Sì.
E diciamo, legato a questo, l'altra domanda era, supponi di dover fare il training di un modello che riconosce cani e gatti, no? Cioè in foto?
Sì.
Come le rappresenti sul quantum computer le foto? Cioè sono... come quelle che c'hai, nel senso, immagini JPEG come le vedi qui, o c'hanno dei formati particolari, numeri e basta, non so.
Ok, allora, diciamo che ci sono diversi tipi di encoding, non esiste, cioè il concetto vero di JPEG in questo mondo ha probabilmente poco senso, però in generale quello che tendi a fare è cercare... Le informazioni in un qubit possono essere encodate in modi diversi, ovvero o c'hai tipo 5 qubit e nei 5 qubit ci scrivi il valore 11011, ad esempio, quindi le posizioni in questo modo, oppure puoi encodare le informazioni nelle amplitude di questi qubit. Che cosa significa? È come se tu, da un certo punto di vista, avessi sbloccato una nuova dimensione rispetto a quella del bit classico, dove può essere o 0 o 1, ma c'hai anche questi valori intermedi che vanno da 0 e 1. L'esempio che faccio è: se il bit è più un interruttore della luce che va da 0 a 1 acceso spento, il qubit è più un dimmer della luce che passa da 0 fino a 1. E siccome da 0 a 1 ci sono infiniti valori, ok, in teoria in questi valori ci puoi incodare delle informazioni. Questa è un po' l'idea che c'è dietro questa cosa. Però sono poi molto più complesse, perché ad esempio ci sono alcuni algoritmi che ti permettono di organizzare come se fosse un hash map delle informazioni, ma queste strutture dati comunque devi creartele mentre fai girare l'algoritmo. Quindi tu fai questa cosiddetta preparazione dello stato quantistico che ti crea la struttura dati su cui lavori, ma stai già sprecando tempo, no? E siccome sai che la computazione deve essere molto veloce, se la struttura dati che vuoi encodare è molto grande e dura più di un secondo, il tempo per farlo c'è da buttarla via, perché diventa inutilizzabile come informazione.
Quindi ci sono anche strutture dati quantistiche.
Ci sono anche strutture dati quantistiche, sì, esatto, okay. Esatto. E per ritornare al discorso delle immagini, ci sono modi diversi per encodarle, però diciamo questo, potresti incominciare a pensare un bit, siccome può avere un valore tra 0 e 1, puoi incominciare a dire ok, da 0 è spento, quindi è nero, rappresenta il nero, 1 rappresenta il bianco e in mezzo rappresenta una scala di grigi, potenzialmente. Questo è un po' okay. A grandi linee quello che può succedere. Però sì, il problema principale è che se vuoi fare una roba di machine learning, tutte le volte devi ricreare il dataset all'inizio. E infatti ci sono le controparti quantistiche delle neural network, che si chiamano variational quantum circuit, per i quali alleni sostanzialmente il tuo circuito, ok, asterisco, circuito identifica l'implementazione di un algoritmo quantistico. Come un po' i circuiti con l'AND, l'OR e bla bla delle reti logiche hanno un pochino recuperato questa notazione anche nel mondo quantistico e si chiamano circuiti. Quindi il programma che scrivi per il tuo quantum computer prende il nome di circuito. E non mi ricordo cosa stavo dicendo, però va bene.
Sì, sì.
Da questa cosa che ci hai detto... ci abbiamo un botto di domande in realtà. Io andrei subito su un approccio pratico, cioè velocemente se c'hai un esempio di cosa possiamo fare adesso con il quantum computer e in cosa è meglio adesso rispetto a una computazione normale o computazione quantistica, se ci puoi fare un esempio tipo.
Ok, allora oggi quello che i computer quantistici fanno bene è nulla. Nel senso che...
Sei stato onesto.
Purtroppo, sono stato onesto, nel senso che purtroppo, vi dicevo prima, ci sono un sacco di problemi relativi al tenere uno stato quantistico coerente, quindi che non venga distrutto. Mm-hmm. Poi, quando pensi a uno stato quantistico, va pensato più come uno stato che si evolve nel tempo. Quindi... al tempo 0 è un certo stato, poi diventa un tempo t più 1 è un altro stato quantistico che magari questa volta rappresenta il tuo dataset e così via. Però oggi sostanzialmente per questi problemi relativi al tempo di coerenza, quindi che durano poco questi stati quantistici, ci puoi fare ben poco. E oltretutto, oltre ad avere un problema relativo sulla poca span temporale su cui puoi fare eseguire calcoli, è anche un problema perché è difficile farli scalare. Ovvero, vi ho detto prima, 160 qubit, ci siamo arrivati forse 2 anni fa a 160 qubit, ora siamo a 430-33 mi pare, da IBM, ma è molto complicato aggiungere dei qubit all'interno dell'architettura affinché questi comunque si comportino in modo... che non facciano troppi errori, quindi che non facciano collassare lo stato in qualcosa che non va bene. Quindi quello che sta succedendo ora è che da una parte ci sono delle aziende che stanno facendo vedere i muscoli dicendo guarda, io sono arrivato a fare 430 qubit, ed altri dicono sì, l'hai fatti 430, ma se facessi girare un algoritmo lì sopra, andrebbe o no? E la risposta attualmente è che questa roba fa troppi errori, quindi non ce la potresti usare. Mentre ci sono altre aziende che invece si concentrano più su pochi qubit, ma li vogliono far girare per tanto tempo senza far introdurre errori troppo. Prego.
Domanda proprio sì o no. Il numero di errori aumenta con l'aumentare dei qubit o sono due cose separate? Sono correlate?
No. Allora, non ne so abbastanza per dirlo, perché si entra un po' troppo nel mondo fisico, però più qubit ci sono, più è complicato gestire gli errori. E inoltre dovete immaginarvi qubit come, in alcune implementazioni, come disposti su una griglia. E questa griglia di qubit, il problema è che in alcune zone di questa griglia alcuni qubit commettono più errori di altri. E da altre parti ne commettono meno, è a seconda un po' di come è stata formata l'architettura, di quali sono i rumori che entrano durante la computazione, quindi non è facilmente prevedibile. Ci sono dei modelli degli errori che rappresentano magari una certa architettura, e avendo il modello di errori, gli errori puoi compensare un po' gli errori che vengono eseguiti, ma non è così scontata. È uscito qualche tempo fa un articolo di Google dicendo che aveva dimostrato che erano riusciti a fornire un algoritmo che ti, diciamo, ha fornito una dimostrazione che ti diceva, aumentando il numero di qubit siamo in grado di correggere gli errori. Un modo per correggere gli errori è mettere in entanglement due qubit e fare una sorta di qubit fisico, qubit logico. Cioè, se io ho due qubit, ok, sono in entanglement, sai che entrambi devono avere lo stesso valore. Quindi sia uno è uno, sia l'altro è uno. Però, cosa so? So che se a un certo punto voglio controllare che questa computazione sia stata fatta in modo corretto, posso guardare uno di due qubit e assicurarmi che anche l'altro era nel posto giusto, sostanzialmente. È come se volessi fare della ridondanza e che i qubit scontrano tra di loro. La dimostrazione di Google era che erano riusciti a dire che aumentando il numero di qubit era possibile cercare di gestire degli aspetti legati agli errori che fanno i computer quantistici, in particolar modo quindi questi qubit. Però l'improvement che c'è stato è stato di un delta, sì, ma non è così assurdo rispetto a quanto ha avuto di impatto la notizia della pubblicazione dell'articolo, ecco.
Okay. Ma quindi diciamo che è ancora un campo in cui sei nella fase, diciamo, sviluppo gli algoritmi, porto magari algoritmi classici nella versione quantistica, con la speranza che nel momento in cui l'hardware mi supporta, questi girano effettivamente come io penso, esatto, che debbano andare.
Sì. Okay. Sì, un po' come quello che è successo con il machine learning.
Quando non c'avevano, esatto, le GPU, diciamo.
Esatto, quando non c'erano GPU ci facevano ben poco, poi abbiamo visto risvolti ultimamente. Però c'è da dire anche che questa direzione nell'andare a cercare questa perfezione e ingegnerizzazione assoluta di macchine così complesse, chiaramente è una strada, e durante la strada probabilmente nascono anche altre cose. E ognuna di queste potrebbe impattare ambiti diversi in modi diversi. Ad esempio, la sincronizzazione degli orologi, che si parla quindi di cose magari un pochino più piccole, non complicate, magari con un computer quantistico, perché devi mantenere in coerenza tutti i qubit e bla bla, però la sincronizzazione degli orologi potresti farla in modo quantistico e diventa una precisione assoluta. Quindi ci sono un sacco di sottosettori che legati un po' al mondo dei quantum computer che trarranno sicuramente beneficio da questa spinta verso la ricerca di perfezionare delle tecniche per far girare gli algoritmi quantistici.
Ok, e appunto proprio riguardo a questo tema c'era nella pointer chat Carlo Chiana che aveva fatto una domanda riguardo a questo tema del quantum computer. Abbiamo detto che ok, adesso c'è ancora questa fase di sviluppo senza effettivamente essere sicuri che funzioni tutto, ma in futuro quali sono le applicazioni pratiche che vedi, diciamo, a parte la ricerca e, diciamo, l'andare avanti con nel mondo del quantum computer, magari con computer più potenti o algoritmi che funzionino meglio?
Allora, la cosa che mi piace della roba di quantum computing è che è una cosa trasversale che taglia proprio di netto tantissimi ambiti tra di loro. Vai dalla simulazione di fenomeni fisici alla simulazione di particelle, di molecole, al machine learning, ma anche banalmente alla ricerca di informazioni all'interno di un dataset. Cioè, come ad esempio, vi dico, cosa ci fai con il Quicksort? Sì, ci ordini i dati. Sì, ma hai presente dove viene usato? Viene usato in cose pazzesche che hanno un impatto sull'uso quotidiano delle persone che magari non te ne rendi neanche conto. Quindi, banalmente, col quantum computer è vero che, diciamo, dà uno speed up interessante in alcuni contesti. Ad esempio, c'è l'algoritmo di Grover, che è quello che spesso nomino, che ti permette di fare la ricerca in un dataset non strutturato di un valore in radice quadrata di n passi, dove n è la dimensione dell'array. Chiaro che nel caso in cui invece stai parlando della computazione classica, se vuoi trovare un numero all'interno di un array disordinato, la complessità è ODN, perché almeno devi guardare tutto l'array. Invece con Grover ti basta radice quadrata di N. E la cosa che fa un po' strano è, sì ok, ma se la fai in ordine di radice quadrata di N e l'array è lungo N, vuol dire che non stai guardando delle posizioni dell'array e tu in qualche modo riesci a trovarlo senza guardarle. La realtà dei fatti è che non è esattamente così, ma è proprio perché funziona in modo diverso la ricerca di un elemento nel mondo quantistico. Ho fatto un articolo su Medium, ok, attenzione, questo potrebbe ritornarmi comodo, che se vi interessa parlo di Grover e di come funziona, detto proprio in parole molto 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 povere. Ci serve un pochino di background di Quantum, ma poco poco, e comunque l'idea è che tu utilizzi due componenti che si chiamano Oracolo e Diffuser. L'oracolo ti identifica, è una funzione che ti identifica la cosa che stai cercando, e il diffuser ti aumenta la probabilità di trovarla. Quindi se tu esegui questa coppia oracolo diffuser un certo numero di volte, quando il tuo algoritmo quantistico termina, ti dà in output con alta probabilità la soluzione che stavi cercando. Questa a span è l'idea. Però ecco, voglio darvi un pochino di dati sul mercato dei computer quantistici, che c'è sicuramente dell'hype ora, c'è sicuramente molto interesse perché sembra di poter dare una velocità in quei contesti dove era complicato darne ancora di più, che se ci pensate andare a dare uno speed up quadratico, ad esempio nella ricerca, scali molto, no? 100, radice di 100 sono 10, ci metti 10 passi anziché 100, immaginatelo nella vostra vita quotidiana, fate le cose ancora più velocemente. Ok, c'è un prospetto che di McKinsey che dice che entro il 2035 sono previsti un investimento, o meglio, l'altro anno era previsto, nel 2022 quando è stata fatta questa analisi si vedeva che il valore del mondo dei quantum computer, tutto quindi l'ecosistema, si dovesse avere un valore circa di 900 billion, quindi 900 miliardi. In realtà stavo leggendo oggi invece un articolo che, se non sbaglio, entro il 2035 il valore di tutto quello che ruota intorno ai quantum computer dovrebbe arrivare fino ai 1.3 trilioni di dollari. Quindi quello che mi fa pensare è che magari qualcuno pensa che sia hype, ma dall'altro canto dico anche ci sono delle persone che stanno investendo dei soldi su della roba che attualmente è soltanto ricerca. Non hai modo di buttarla oggi in un contesto pratico per poterci guadagnare sopra, e nonostante ciò c'è investimenti in questa ricerca, quindi qualcosa probabilmente c'è stato visto, e si crede che le promesse che stanno facendo oggi i computer quantistici potrebbero essere arrivate un domani.
Però mi sembra, diciamo, un hype giustificato, comunque mi sembra qualcosa di molto concreto, non è... Non voglio dire altre cose che so, hype e basta, nel senso è qualcosa di concreto su cui effettivamente c'è una ricerca dietro, ci sono persone che sì, ci lavorano, anche su altri sì, temi, però nel senso questa mi sembra una cosa che comunque è andata avanti da tempo, non è che l'hanno... non è che è arrivato un CEO oggi che ha detto da oggi in poi facciamo quanto un computer e dopo qualche mese si è reso conto che non funzionava.
Sì, no, il problema il vero problema di tutto questo
baratto è da tempo, no? Che si studiano queste cose. Ora non so.
Sì, è da tempo. Dal 99 al 98 appunto, c'è stato il primo quantum computer realizzato fisicamente. Poi la teoria che c'era dietro c'era ancora da prima. Certo. Tipo il vero primo algoritmo che fece un po' dire: ragazzi, ma proviamo a implementare una roba che funziona con legge di meccanica quantistica. Fu nel 94 con Shor, che è un algoritmo ibrido, che ti permette di trovare la fattorizzazione di un numero nelle sue componenti prime con uno speed up esponenziale, e questo rientra chiaramente in tutta quella parte di crittografia, perché il core problem dei problemi crittografici di oggi su cui si basa tutti i sistemi internet, tutto il sistema internet, quindi Bitcoin, vostro account bancario, tutto il resto, la crittografia delle vostre immagini su WhatsApp è sempre la stessa. Alla fine il core, il problema è risolvere questo problema, che consiste nel trovare le componenti prime di un numero X, e è super complesso. Quelli quanto computer le fanno molto velocemente questa cosa. Quindi da lì cosa successe? Ci fu un po' più interesse sempre di più negli algoritmi quantistici fino al 98-99, dove fu fatto il primo computer quantistico da una collaborazione da Stanford e IBM, se non sbaglio, di un singolo qubit. E da lì è incominciato a piano piano crescere. Nota, stavo plottando la crescita dei qubit nell'arco degli anni, quindi dal 98 fino a oggi, e si vede che fino al 2016 non è che stavano crescendo tanto la dimensione dei qubit allocati su un processore quantistico, ma dal 2016 in poi c'è stato uno schizzo esponenziale. Cioè si vede proprio lì che c'è stato un'iniezione di capitale in questo settore, tale per cui abbiamo che dal 2016 ogni 2 anni circa i qubit raddoppiano, escono processori con il doppio dei qubit. Poi che funzionino o meno è un'altra storia, però stanno uscendo.
Eh beh, non mi sembra solo hype, quindi direi...
Sì, no, nemmeno a me sembra hype. Purtroppo il vero problema è: ci si fa a fare scala a questi qubit? Perché a un certo punto magari ti dicono: guarda, in realtà è complicatissimo fare in modo che i loro che lo stato non si corrompa, e quindi la computazione poi pratica che ci puoi fare è irrisoria, e quindi butti tutto via.
Ma al riguardo, è minimamente utilizzabile qualcosa? Nel senso, quanto un computer che hanno un numero altissimo di qubit, come dicevi, magari no, ma se adesso apro AWS posso utilizzare qualcosa di concreto, o sono solamente simulatori?
Ah, no, puoi usare qualcosa di concreto. Yes.
Ok.
Ci sono quantum computer che possono essere acceduti in modo gratuito, almeno da IBM, IBM Quantum, se non sbaglio il sito si chiama. Mm-hmm. Utilizzate come funziona? Utilizzate Qiskit, che è il linguaggio di programmazione utilizzato da una buona parte della community di quantum per scrivere circuiti quantistici, quindi programmi quantistici. E puoi dire a Qiskit di far girare il tuo circuito o sul tuo computer, quindi facendo una simulazione classica dell'algoritmo quantistico, okay. Oppure ti connetti ai server di IBM e fai eseguire il tuo circuito quantistico da un vero quantum computer. Quindi va bene, tutti i vantaggi di un quantum computer e i svantaggi.
E qual è l'affidabilità di questi? C'è un tasso di errore molto alto, oppure
affidabile? Dipende, ci sono diversi quantum computer che puoi utilizzare, tra quelli non a pagamento, hanno chiaramente tutti un errore in qualche modo diverso tra di loro. Però oggi probabilmente il motivo per cui uno vorrebbe andare a utilizzare uno di quei quantum computer è non tanto per testare il tuo algoritmo di AI, perché sai che fanno un sacco di errori, o comunque... apro la parentesi e la chiudo. Oggi siamo nella cosiddetta NISC era, ovvero l'era dei quantum computer che funzionano così così. E quindi vengono fatti algoritmi per la NISC era. Quindi, supponendo che tu stai facendo eseguire il tuo algoritmo su un computer quantistico che va in su. Poi ci sono gli algoritmi quantistici per i computer quantistici full tolerant, e quelli sono quegli algoritmi che assumi di far girare da un computer quantistico che funziona perfettamente. Quindi il motivo per cui io dovrei andare a far eseguire un circuito quantistico da un computer quantistico vero è che magari quel circuito quantistico serve proprio per andare a magari fare error correction, quindi quegli algoritmi per cercare che lo stato rimanga più coerente per più tempo, o cose di questo tipo. Tutte le cose un pochino più spinte, dove assumi che ti serve un computer fault tolerant per far girare quell'algoritmo, andare sul server non ha molto senso, anche perché le code di attesa per far eseguire il tuo codice sono potenzialmente anche molto lunghe.
Ok, e questo vale comunque anche per quelli a pagamento? Non ci sono attualmente anche a pagamento Quantum Computer full tolerance
esatto.
utilizzabili?
No, no, okay. Non esiste.
E nominavi Qiskit, come si programma un Quantum Computer? Nel senso, è una roba che è come utilizziamo noi attualmente i linguaggi di programmazione per programmare normalmente? È tutto un altro approccio? Differenti, altra domanda, butto lì tutto poi almeno. Qiskit dicevi che è con IBM, cambiando architettura o cambiando comunque provider ci sono linguaggi differenti oppure no?
Ne aggiungo una prima, che così fai tutto insieme. Sono linguaggi nativi proprio per il quantum computer o sono simulazioni? Perché io ho visto che facevi qualcosa pure con Python, no? Quindi sono simulatori di o scrivi codice nativo sul quantum computer? Non so se è possibile o no.
No, allora, diciamo questo, che lo stack per il quantum computer, per la programmazione, ha vari livelli. Quello più basso è a livello di impulsi, e questi impulsi interagiscono con i qubit e li fanno fare certe cose. Quando sali di livello di astrazione, utilizzi altri costrutti. Ad esempio, quando vai su Qiskit, tu vuoi mettere in sovrapposizione un qubit e usi il comando metti in sovrapposizione, che in particolare si chiama Hadamard Gate, in equal sovrapposizione. Però a livello di impulsi, quindi a low level, devi creare l'impulso che ti implementa quel gate quantistico, quindi quella l'Hadamard Gate. Per chiudere la cosa, quale cosa volevo dire? Tu scrivi in Python, ok, il tuo circuito quantistico, poi colui viene traspilato, viene compilato a un altro tipo di codice che poi viene fatto eseguire dal computer quantistico. Quindi è un po' come dire mi programmi in assembly, nessuno programma in assembly, ok? Però c'è diversi layer dell'astrazione del protocollo, del stack protocollare del computer, per cui a un certo punto di astrazione tu non ti devi preoccupare dell'assembly. Tu scrivi in Python, C++ e qualsiasi altra cosa.
Però volendo ti scrivi il codice nativo, quindi ti fai il circuito. Cioè è un circuito. Cioè
sì,
tipo il pacchetto di azionario di Boris, nel senso che è qualcosa di concreto.
È fisicamente un pacchetto.
Un circuito in cui attacchi qualcosa fisicamente o è una cosa astratta?
No, i circuiti sono. Dipende, poi ecco un'altra cosa che apre è ci sono diverse architetture di computer quantistici, diverse implementazioni. Ci sono i qubit superconduttivi che hanno un tipo di implementazione, poi ci sono implementazioni di qubit con fotonici e quant'altro. Ognuno di queste ha diciamo implementa quelle componenti base dei gate quantistici. Quindi diciamo le operazioni di base che può fare un qubit in modi diversi. Tu ti devi scordare di come in quell'architettura particolare viene fatto. Tu sai che vuoi fare il gate quantistico H all'Hadamard, qualsiasi computer quantistico c'è sotto, qualsiasi sia l'implementazione, lui lo fa attraverso l'astrazione del linguaggio che stai usando.
Ok, quindi allora hai nominato Qiskit. Stiamo un po' cercando di capire quali sono i linguaggi che attualmente vengono usati per programmare un quantum computer e soprattutto anche magari per uno che oggi si avvicina al quantum computer, visto che comunque si tratta di fare un investimento, diciamo, per imparare, no, qualcosa di nuovo. Tu su quale di questi punteresti? Secondo te qual è quello che potrebbe essere più utilizzato in futuro o richiesto? Vedi ancora uno sviluppo anche dal punto di vista dei linguaggi di programmazione per quantum, o è comunque basta sapere Python e sei in grado di semplicemente impararti una libreria?
Allora, il modo di programmare un computer quantistico ha delle logiche molto diverse rispetto alla programmazione classica, no? Quindi comunque un minimo di base su cosa significano gate quantistici, come si crea uno stato quantistico che ti rappresenta un dataset, quindi l'encoding dei dati, è chiaramente necessario saperlo per poter essere poi in grado di programmare con Qiskit o qualsiasi altro linguaggio di programmazione. Quello che posso dire è, Sicuramente ci sono delle, dei siti, tra uno di questi è Qcontrol, una startup super interessante, super figa, ha una sezione che si chiama Black Opal e ti insegna a capire le basi del, di quantum computer, ti ci porta attraverso grafiche, mi piace un sacco. Però detto questo, tra i linguaggi di programmazione che ci sono sicuramente Qiskit da IBM, CirQ by Google, Q-Sharp da Microsoft, e poi ci sono un sacco di altri linguaggi di programmazione, magari alcuni che sono basati su Julia, o Julia, non mi ricordo, non so la pronuncia, altri sicuramente se cercassi ci sarebbe sicuramente Rust, Quantum++.
Tu quale usi?
Qiskit, sempre usato Qiskit, semplicemente perché c'è una forte documentazione e la community è molto forte, quindi quando cerchi qualcosa trovi la soluzione per Qiskit e è molto facile trovare le soluzioni, insomma.
Ma giusto per ricapitolare questa parte, tu scrivi codice Python e dentro Python c'hai, è tipo un po' PyTorch, cioè non ti metti lì a scrivere effettivamente come a mano nella
backprogression, sì, esatto,
chiami sì. Backprop e fa tutto lui, e col quantum computer allo stesso modo, da Python non hai imparato, diciamo, un linguaggio nuovo, hai usato Python con una libreria, praticamente un framework.
Hai usato Python, esatto, con una sorta di framework, però i framework in qualche modo li vedi come qualcosa che si allaccia a una roba che già conoscevi e ce lo innesti sopra e ci costruisci qualcosa attorno. Qui è tutto un unico blocco, no? Quindi tu fai, hai un certo set di operazioni di base e puoi usare quelle, e con quelle lì ci fai il tuo algoritmo quantistico.
Quindi è corretto comunque chiamarli linguaggi di programmazione, anche se in realtà stai scrivendo Python?
Sì, alla fine è comunque Python, è giusto chiamarlo a un certo punto framework, però non è quel framework che vi immaginate normalmente con in altri contesti.
Okay.
E sì, comunque ci sono un sacco di linguaggi di programmazione che alla fine, ecco, lo voglio dirvi è questo, da un punto di vista più astratto, quantum riguarda la moltiplicazione di matrici, cioè i gate quantistici, quindi queste operazioni base, sono rappresentate attraverso matrici, e di fatto quello che devi fare è semplicemente un simulatore di matrici, dove ci sono delle matrici particolari che te gli dai un nome particolare e le applichi per fare della computazione, e poi vengono simulate. Questa è un po' l'idea generale. Arriviamo in realtà al dunque della puntata, da dove è nata, è vero, ma come si testa un circuito quantistico? Allora, è difficile. E oggi provavo a cercare di trovare un modo per raccontarvelo in un modo che fosse in qualche modo accettabile. Ovvero, siamo abituati, quando programmiamo normalmente, di mettere magari delle print, se la persona non c'ha voglia di fare i test case fatti per bene, usare i test case e controlli che a un certo momento del tuo start del programma questo è in una certa condizione, oppure non saltano altri valori e quindi tieni tutto sotto controllo. Il quantum, diciamo, questi algoritmi quantistici in realtà vengono poi tranquillamente esprimere attraverso delle formule matematiche. È come se vi dicessi, mi debuggi la formula per, non so, il calcolo dell'accelerazione. Una cosa a caso, la formula per calcolare la velocità di un oggetto. Come le debughi, no? Nel senso, alla fine tu dai un input, guardi l'output e cerchi di capire se, cioè, hai scritto bene la formula. Ok? Col circuito quantistico è un po' lo stesso. Cioè, tu cerchi di implementare la formula attraverso i gate quantistici e siccome hai scritto già la formula, allora hai già anche provato la correttezza del ragionamento. Quindi a quel punto il debug non ti serve. La formula fisica che ti dice che la velocità è fatta in questo modo, ce l'hai. E te sai che funziona in quel modo lì e ti implementi quella. Stesso discorso sulla roba di quantum computer. Hai una formula, implementi quella formula e hai già provato la correttezza di quell'algoritmo. Poi è chiaro, devi fare dei controlli, sì, magari via via controlli che l'output sia corretto, ma rispetto a quello che già c'è in testa che deve essere, quindi magari fare qualche piccolo aggiustamento, ma non c'è questa idea che controlli ogni step dell'evoluzione del tuo stato quantistico che sia nella conformazione giusta.
Quindi, per concludere, domanda fondamentale, sui computer quantistici non serve fare il backup?
Questa è una cizia, non serve perché tanto perdi tutto. Quindi proprio sono...
Quindi per questo che tu li stai studiando, in realtà.
Esatto,
sono
li sto studiando perché... Esatto, perché io li capisco.
Ti sei abituato a ricrearti i file...
Te ci senti proprio a tuo agio.
Voglio imporre a tutti di che dovete perdere i dati e dover ricreare da zero quando non ce l'avete.
Mi sembra giusto. Bene, direi che siamo arrivati in fondo alla puntata. E visto che oggi sei stato un po' l'ospite, tra virgolette... Nel caso, allora mettiamo nelle note della puntata, mi raccomando andate a guardare perché ci sono dei link interessanti, l'articolo di Alessandro sull'algoritmo di Grover, e poi se qualcuno avesse altre domande da farci, da fare ad Alessandro riguardo a questo tema di cui abbiamo trattato durante questa puntata, il primo punto sicuramente di contatto con noi è la PointerChat, chat.pointerpodcast.it. Altrimenti ci abbiamo anche un'email che è info@pointerpodcast.it, ma Alessandro ha anche due suoi contatti dove potete andarlo a contattare. Quali sono?
Che sicuramente LinkedIn, quello mi trovate lì Alessandro Berti e mi scrivete, io vi rispondo sicuro.
Ok, detto questo abbiamo festeggiato nel modo giusto la puntata numero 150 del Pointer Podcast. Torniamo la prossima settimana con una puntata che abbiamo già registrato. Si parlerà, lo possiamo dire, di cosa?
Parleremo di FOSDEM.
Di nuovo di FOSDEM, con qualcuno che però non è stato un semplice partecipante, ma ha fatto qualcosa in più. Non so se vogliamo dire altro, ma non
no, no, con questa basta spoiler
così,
lasciamo le spine. Va bene così.
Quindi un saluto da Luca,
da Eugenio,
da Alessandro.
Ciao.
Ciao a tutti.
Stranamente sempre in sync.
Oh, sembra una conclusione però più decente del solito, questa.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!